qual è attualmente la situazione sul campo in Ucraina?
La situazione sul campo è come sempre disastrosa per gli ucraini, perché i russi hanno aperto un nuovo fronte a Kharkiv, come a tutti noto. Proprio su questo canale, tuo ospite, non so, forse un anno fa ormai, sono passati tanti mesi, io dissi: se la NATO, se l'Ucraina continueranno a bombardare la città di Belgorod, la città di Belgorod in territorio russo, quindi dall'oblast di Kharkiv, a un certo punto Putin sfonderà il fronte all'altezza di Kharkiv e cercherà di creare una zona cuscinetto, o poi vedremo quali saranno gli sviluppi di conquistare tutto l'oblast. È esattamente quello che è accaduto, con una serie di conseguenze molto tragiche per gli ucraini. In primo luogo perché i russi nel volgere di pochi giorni hanno conquistato molto territorio, in secondo luogo perché si è aperta una crisi all'interno del governo di Kiev, in cui ognuno ha cercato di scaricarsi, ognuno ha cercato di scaricare sull'altro le responsabilità di quello che stava accadendo, in quanto gli Stati Uniti avevano previsto una voce di spesa in questi finanziamenti che hanno dato a Zelensky proprio per la costruzione di fortificazioni nell'oblast di Kharkiv, e quando i russi hanno sfondato il fronte queste fortificazioni di fatto non c'erano, quelle che c'erano non erano state piantate correttamente, quindi sono state facilmente travolte, perciò i russi o non hanno trovato fortificazioni lungo la strada oppure hanno trovato delle fortificazioni costruite molto male e che sono state travolte facilmente. E la terza ragione per cui gli ucraini si sono trovati in una condizione tragica è che sono stati costretti a sguarnire il fronte in altre direzioni, siccome, come noi sappiamo, l'Ucraina ha un problema di soldati, i soldati sono pochi, non sono sufficienti. Zelensky ha dovuto correre ai ripari, spostando truppe da altre aree in cui gli ucraini vengono costantemente bersagliati dai russi verso Kharkiv. La conseguenza nel complesso è che il fronte si è allargato, e le conseguenze negative sono principalmente per gli ucraini, perché avendo pochi soldati, più si allarga il fronte, più diventa difficile per gli ucraini resistere. In questo momento, mentre parliamo, ci sono combattimenti in corso molto feroci a Vovchansk, questa cittadina ormai carbonizzata, che si trova appunto nell'oblast di Kharkiv. Putin sta cercando, ormai da tanto tempo, bombarda la città di Kupiansk, che è una città importantissima, lì è sempre nell'oblast di Kharkiv. Alcuni giorni fa i russi hanno tentato un attacco importante anche a Sumy, che sono tutti oblast che confinano con il territorio russo. Per quanto riguarda gli altri fronti, che come sappiamo quelli principali sono appunto Zaporizhia, Kherson, Donetsk, tutto va molto male per gli ucraini hanno perso o sono in procinto di perdere Robotyne a Zaporizhia, era tutto quello che erano riusciti a conquistare nella loro controffensiva, e a costo di tantissime vite umane. Farei difficoltà a elencare tutti i disastri degli ucraini, a spiegare quanto sia tragica la situazione degli ucraini. Per cui penso che il modo più semplice di farlo sia riportare i fatti, e cioè che gli Stati Uniti e la NATO a un certo punto hanno autorizzato gli ucraini a colpire il territorio russo con le armi della NATO. Non credo che ci sia altro da aggiungere. La ragione per cui la NATO ha deciso di superare questa linea rossa è proprio perché gli ucraini sono in una condizione tragica, disperata, senza nessuna prospettiva di successo. Infatti, quello che accade in Ucraina è semplicemente irreversibile. L'Ucraina ha perso la guerra irrimediabilmente e rovinosamente. Ricordiamo che la controffensiva è iniziata il 5 giugno del 2023, è finita nei primi giorni di ottobre, e l'esercito ucraino si è sostanzialmente autodistrutto senza conquistare nulla. È terminata la controffensiva, l'allora comandante dell'esercito ucraino, Zaluzny, chiese immediatamente e con la massima urgenza 400.000 soldati, che vuol dire che sei partito per distruggere e sei tornato distrutto. E la situazione per l'Ucraina non è cambiata, anzi è peggiorata. Infatti subito dopo la controffensiva l'Ucraina ha perso territori importantissimi, ad esempio Avdiivka e molti altri. Un'altra battaglia importantissima si combatte intorno a Chassiv Yar, che i russi stanno cercando di circondare. Chiaramente il vantaggio è sempre per i russi, Chassiv Yar anche semidistrutta, qui parliamo del Donetsk, dell'oblast appunto di Donetsk. Chassiv Yar è importantissima, si trova su un'altura ed è una sorta di tappa obbligata per i russi per poi poter puntare su Konstantinivka. Considera che diciamo i tre bastioni del Donetsk per i russi, diciamo i tre bastioni sono appunto Kostantinivka, Slovyansk e Kramatorsk, caduti i quali sostanzialmente è caduto tutto il Donbass. Qualunque, ovunque volgiamo lo sguardo, le notizie per l'esercito ucraino sono molto negative e molto tragiche.
No, ma poi esattamente come dicevi tu, basta riportare i fatti. Uno dei fatti è che Zelensky ha fatto approvare una legge per abbassare l'età appunto di arruolamento dei ragazzi. E un'altra drammatica notizia, che ovviamente viene tenuta nascosta, riguarda i ragazzi che giustamente cercano di lasciare l'Ucraina, attraversano a nuoto un fiume, alcuni sono morti annegati per andare a rifugiarsi in Romania e tentare appunto di non essere mandati al fronte. Ci sono decine, centinaia di video che mostrano appunto soldati ucraini che fanno rastrellamenti, certo, nelle città ucraine per tentare di prendere, caricano dei giovani, se li caricano sui furgoni e poi magari li mandano al fronte rapidamente senza una adeguata preparazione, e saranno i primi a morire, perché come diceva Alessandro, il problema principale non lo diciamo da tanto tempo, noi lo diciamo da tanto tempo, facciamo diretta, abbiamo fatto una diretta circa 2 anni fa, io ero appena tornato dalla Russia con Alessandro, gli raccontai dei ritmi vertiginosi di produzione di munizioni nelle principali fabbriche di industria bellica e pesante russe che si trovano nella regione degli Urali intorno a Ekaterinburg, una città storica importante per la storia russa. Vennero giustiziati Romanov a un punto ad Ekaterinburg, e raccontai tutto questo quando ci raccontavano invece che i russi erano sul procinto di arrendersi, che combattevano con le pale o avevano finito i missili, e parlammo appunto non soltanto di una enorme potenza di fuoco e comunque che la Russia continuava a combattere cercando maggiormente come alleato il tempo. Questa è una vecchia dottrina militare russa, il tempo è stato il principale alleato dei russi sia contro Napoleone durante le guerre napoleoniche che durante appunto la Seconda Guerra Mondiale, o la Grande Guerra Patriottica, come le chiamano in Russia. E volevo anche dirvi che Kharkiv, o Kharkov, la pronuncia in russo, è una città importante, la seconda città più grande dell'Ucraina dopo Kiev, 1,5 milioni di abitanti. È una città anche storica, perché proprio a Kharkov si sono combattute 4 battaglie sanguinosissime durante la Seconda Guerra Mondiale, le prime 3, se non erro, vinte dalla Wehrmacht, appunto dall'esercito nazista della Germania, e la quarta battaglia di Kharkov, che ha consentito all'Armata Rossa poi di accelerare con la controffensiva che ha portato fisicamente le truppe sovietiche a Berlino durante appunto la Grande Guerra Patriottica. Questo per dire, perché come dice il professor Barbero, occorre sempre tentare di ragionare e di approfondire il tema della memoria storica di un popolo, la memoria collettiva e anche la storia. Conoscendo ancora di più la storia, magari si riesce a prevedere, a evitare errori nel presente e a tentare appunto di lavorare meglio per il futuro.